L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Allora, intanto buongiorno a tutti, buon venerdì, ben ritrovati. Ieri turno di Europa League, Conference League, sorridono le italiane, questo è un buon segnale, la Roma che vince anche con il minimo indispensabile, ma l'1-0 arriva ed è una vittoria importante, vince anche la Lazio che batte il Twente con una partita anche qui diciamo molto tirata, la rete che poi le reti che arrivano poi nel secondo tempo, nel primo tempo la prima rete, poi nel secondo tempo il raddoppio che chiude la partita, Pedro prima con una rete che era stata annullata inizialmente per un fuorigioco che poi risulta non esserci, e poi arriva il gol anche di Isaksen all'87esimo, che non conosce Beppe Bergomi ma conosce la via per trovare il gol. Dovremmo tra poco andare da Fabrizio Poncerolo, il quale mi dice che riceve la chiamata ma non ci sente, quindi probabilmente è un problema nostro che stiamo cercando di risolvere, tra poco andremo da lui, lo dico a beneficio della nostra regia. Dopodiché insomma si vedrà parlare a lungo anche di quella che è la decisione che arriverà in mattinata in merito alla sfida tra Bologna e Milan che sarebbe in programma, che è in programma per sabato alle ore 18, ma come sapete il sindaco si era preso la responsabilità di annullare la partita per le avverse condizioni meteo, per l'alluvione che ha colpito le zone anche limitrofe subito vicine a Bologna, una città praticamente in ginocchio che cerca di reagire, trovare soluzioni, quindi si vuole cercare di evitare l'affluenza di circa 35.000 persone all'interno della struttura in una giornata che potrebbe essere ulteriormente complicata. La Lega di Serie A però e la Prefettura ancora non hanno dato l'assenso a questo rinvio, a questo annullare la partita, si parla anche dei ipotesi di giocare a porte chiuse o di spostarla su un altro campo, il Milan spinge per giocarla la partita, peraltro ci sono anche altre tematiche relativa a questa sfida, perché come sapete la prossima settimana ci sarà il turno infrasettimanale di campionato, ci sarà la sfida tra Milan e Napoli per esempio, se non si dovesse giocare quella col Bologna le squalifiche in casa Milan di Theo Hernandez e di Reinders, due giocatori fondamentali, si attiverebbero nella sfida successiva, quindi contro il Napoli non giocherebbero, mentre se si giocasse col Bologna sarebbero abili e arruolabili nella gara contro il Napoli. Da Napoli dicono invece che c'è da valutare anche il fatto che comunque il Milan se non giocasse contro il Bologna arriverebbe più riposata la sfida con il Napoli, insomma tante polemiche, ma soprattutto riguardo la data nella quale poi si potrebbe andare eventualmente a recuperare questa sfida. Tante cose di cui parlare anche da questo punto di vista, lo faremo anche con Lorenzo Di Benedetto che ha già scritto un suo editoriale su tutto Mercato Web proprio sull'argomento, lo faremo in diretta dopo, ma noi adesso siamo pronti per dare il buongiorno a Fabrizio Poncerolo. Ciao Fabri, ben ritrovato.
Ciao, ben trovati a tutti.
Allora Fabri, cominciamo proprio da qui. Bologna-Milan, avverse condizioni meteo, situazione un po' critica a Bologna, il sindaco dice non si può giocare, non mi voglio prendere la responsabilità, Lega di Serie A e Prefettura però ci pensano, soprattutto la Lega di Serie A con le pressioni del Milan che vorrebbe giocare o si ipotizzano altre soluzioni, una partita a porte chiuse per evitare l'affluenza allo stadio oppure una partita giocata in altra sede, in un campo neutro per permettere alla stessa di svolgersi, tanti motivi e li ho elencati, in mezzo qual è la tua idea?
La mia idea è che non capisco nel 2024 come non si riesca a parlarsi prima. Cioè, io trovo un po' assurdo che si arrivi alla firma della cancellazione da parte del sindaco, poi la reazione della Lega, tutto rinviato alla mattina di oggi. Non lo so, credo che davanti a certe dinamiche bisognerebbe avere una linea comune. La situazione è delicata da ogni punto di vista, ovviamente parliamo di una città che è in difficoltà, però parliamo anche di una partita che è complicata da recuperare, quindi non è facile scegliere, però io credo che una soluzione la troveranno. Mi sembrerebbe un po' strano.
La tua soluzione ideale quale sarebbe?
Ma forse pensarci ieri si poteva fare anche il campo neutro, dando così il tempo.
Si parla di Sinigallia, eventualmente.
Almeno riuscivi a salvare un po' la situazione, però adesso mi sembra un po' tardino per il campo neutro. È vero che ormai i tifosi sono abituati a cambi repentini e a calcio speziatino, però insomma ieri poteva essere la giornata giusta per trovare già la soluzione. Forse il campo neutro poteva essere quella meno indolore, ecco.
Vediamo se sarà quella presa in considerazione. Dopodiché, insomma, questa è una problematica che purtroppo andando incontro all'inverno si riproporrà, secondo me, molte volte, molto spesso. E la divisione, io sono d'accordo con te, cioè quando poi ieri è stata data questa notizia e poi dopo, cioè la decisione del sindaco e poi dopo si è detto sì, però un momento, prefettura ancora non è d'accordo, Lega Serie ancora non è d'accordo, il primo pensiero che ho fatto è stato lo stesso tuo. In genere prima il sindaco chiama, dice organizziamo subito una tavola rotonda anche da remoto, no? Collegamenti da remoto, se non si può fare una riunione d'emergenza subito, si sentono tutti i vertici, ci si chiude in una stanza, si è fatto così anche durante il Covid, no? Riunione d'emergenza, si mettono tutti i pro e contro, tutte le soluzioni e poi dopo si comunica. Invece qua sembra che veramente ognuno vada per la propria strada, è un calcio sempre un po'.
Questo che mi ha lasciato perplesso, è questo, perché ormai ci sono tutti gli strumenti per avviare una call e cercare di trovare una soluzione che secondo me avrebbe dato tempo a tutti di organizzarsi meglio. Certo che è un'emergenza, ma è altrettanto vero che dobbiamo abituarci a questo tipo di emergenze. Adesso non voglio fare il discorso, capito, climatico, però il mondo sta cambiando e quindi bisogna essere pronti anche alle emergenze. È un bel pasticcio perché qualunque soluzione verrà presa, ci sarà chi arriccerà il naso, purtroppo è così, quindi vediamo alla fine che cosa scelgono. Io penso che il campo neutro sia la soluzione meno indolore.
Andiamo a ritroso invece sui fatti della settimana prima di presentare la giornata di campionato, che comunque presenta una partita non da poco, il Derby d'Italia in particolare tra Juventus ed Inter, però è stata la settimana delle coppe. Ieri le vittorie di Roma e Lazio, non scintillante la Roma che però porta a casa la vittoria che era determinante, molto meglio la Lazio che si riprende dopo la sconfitta contro la Juventus e porta a casa una vittoria importante, che la piazza in vetta alla classifica è comunque importante. Ricordiamo che anche quest'anno, anche per quanto riguarda l'Europa League, la formula è cambiata e quindi c'è sempre questa mega classifica che vede 36 squadre sul tabellone. La Lazio in questo momento è prima insieme al Tottenham, anche Tottenham che ha vinto ieri naturalmente, e l'Anderlecht, poi via via tutte le altre. La posizione della Roma è una posizione leggermente più scomoda, 19° posto, 4 punti dopo la vittoria di ieri, si aggiunge il pareggio nella prima giornata perché poi c'era stata la sconfitta con l'Esborg che aveva aperto già qualche crepa. Per quanto riguarda la Roma, panchina salvata da Juric, o credi le perplessità restino? E per quanto riguarda la Lazio, continua a sorprendere quella gestione Baroni?
Allora, la Roma non mi convince, sì, è arrivata la vittoria, però mi sembra una squadra ancora lontana da avere una propria identità chiara e forte, quindi è un brodino, la vittoria è un brodino, che dà tempo almeno a Juric di continuare nel suo lavoro, però le perplessità restano, soprattutto a livello difensivo, quindi non lo so, punto di domanda vicino alla Roma, che per adesso non mi ha ancora convinto. Da Lazio mi devo ripetere invece, perché mi sembra che Baroni sia veramente bravo a sfruttare tutta la rosa che ha a disposizione, e non è affatto semplice, perché la pressione, tutti quelli che parlano di titolarissimi, tutti quelli che vorrebbero che la Lazio giocasse in maniera continuativa con i suoi assi, invece mi sembra che da questo punto di vista Baroni non si faccia intimidire da nessuno, un po' la Thiago Motta, no? Cioè va avanti con le sue idee e questo mi piace. Perché poi la Lazio sarà ovviamente favorita dall'uomo in più, però mi piace perché è anche una squadra molto propositiva, cioè che non si accontenta, no? E questo è un segnale che tutti i giocatori sono convinti del lavoro che sta proponendo Baroni. Quindi è una bella realtà la Lazio, davvero. Non so fino a che punto potrà arrivare, perché secondo me ha qualche limite, però Baroni, insomma, chapeau, quando è arrivato a Roma sembrava veramente uno scappato di casa che non in grado di guidare la squadra, invece ha zittito tutti, quindi veramente chapeau Baroni.
Atalanta che soffre, o meglio, Atalanta che costruisce tanto ma non riesce a sfondare la porta del Celtic che finisce 0-0, l'Inter soffre e però poi dopo alla fine, mettendo in campo i titolari, dopo non essere stata trainata dalle seconde linee, porta a casa una vittoria comunque importante ai fini della classifica sul campo sintetico dell'All Boys. Il Milan vince, contro il Bruges, una partita in cui ha rispolverato un Reinders in grande condizione e un Leao sempre un po' più fuori dai quadri. Restiamo su queste tre, ti lascio la Juventus come piatto finale.
Beh, parto dal Milan perché ho lo stadio, quindi l'ho seguita live e devo dire che Fonseca, nel bene o nel male, si prende davvero grandi responsabilità, perché quando ha tolto Leao, che secondo me non stava facendo male, si è preso veramente un grande rischio. Poi sai, il calcio a volte premia gli audaci e prima palla tocca for goal, secondo gol di Reinders su assist di chi? Di Chukwueze, messo dentro da Fonseca. Quindi devo dire che Fonseca mi piace perché comunque se la sta giocando con le sue idee che magari non piacciono a tutti, però almeno è uno che mostra carattere. Guarda, ti racconto questo aneddoto. Vai. Non so da quanti anni non vedevo gente piangere allo stadio, anche di una certa età, o comunque tante persone col magone. Al gol di Camarda è successo qualcosa veramente di raro in uno stadio di calcio, perché ho visto proprio tutto un popolo che si è stretto attorno a questo fantastico ragazzo. E peccato che poi il VAR ha rovinato tutto, però è stato un momento di calcio. Ecco, dopo tanti anni ho visto una forte emozione su moltissimi anche attempati tifosi rossoneri, e devo dire che mi ha colpito molto. Sì, è proprio vero che abbiamo bisogno di belle storie di calcio,
sì,
no?
Sì,
tipo quella di Camarda, che è una bella storia di calcio, al di là del fatto che non sia arrivato il gol, che è ovvio al momento è stato un colpo al cuore, però secondo me avrà altre occasioni. Però è stato bello vedere questo ragazzino, che tra l'altro non ha paura di niente e nessuno, veramente caldeggiato, coccolato da tutto San Siro. Una meraviglia.
Un peccato annullare quel gol.
Veramente che non sia un'eccezione, ok? Che Camarda non sia un'eccezione, ma che faccia capire che per me i tifosi hanno bisogno di nuovi idoli. Qua è una mia personale idea, se sono italiani ancora meglio. Questo non vuol dire che sono contro gli stranieri, perché qua bisogna sempre stare attenti a cosa si dice, ma perché ci piace l'idea dell'italiano che ce la fa, e quindi è stato veramente un bel momento. Per quanto riguarda le altre due, vabbè, l'Inter conferma che quest'anno Thuram è un giocatore che è un po' come Remida, perché qualsiasi pallone tocca lo trasforma in qualcosa di importante. Però vittoria veramente, veramente pesante in ottica classifica. L'Atalanta avrebbe meritato la vittoria, ma ci sono quelle partite che non girano e tu puoi fare anche 1000 tiri in porta, ma non segni mai. Quindi, però tutto sommato, insomma, sono state tre partite positive, secondo me, per le tre squadre italiane.
Tranne che per una, ovvero la Juventus, anche il Bologna, sia chiaro, però insomma, imbucata una festa più grande di lei, ma ha fatto dire comunque delle cose apprezzabili. Poi vedremo adesso con il recupero di Ferguson se potrà togliersi qualche soddisfazione in più, però quella che è la nota dolente, sai, quando suoni il pianoforte e c'è un tasto che non funziona, per una sera è stata proprio la serata da dimenticare in assoluto per una Juventus inguardabile. Che ti preoccupa o sono quelle cose che tu dici, meglio, come diceva Mourinho, no? Meglio perderne una 4-0 che 4-1-0?
Allora, devo dire che è stato, secondo me, nella drammaticità della partita, un bene che abbiamo perso, perché il pareggio probabilmente avrebbe dato degli alibi a Thiago Motta, alla squadra, mentre la sconfitta, secondo me, obbliga Thiago Motta a rivedere qualche sua convinzione. È stata una partita orribile, 3-4-0 sarebbe stato il risultato più corretto, però ripeto, potrebbe essere una sconfitta positiva, nel senso che alla luce di quello che ha visto, Thiago Motta potrebbe cambiare qualcosina. Che cosa potrebbe cambiare? Deve trovare una soluzione in attacco, cioè deve trovare il modo di rendere Yıldız pericoloso, e secondo me così spostato sulla fascia fa fatica. Deve trovare il modo di ovviare all'assenza di Kube Miners, che credo che stia dimostrando con la sua assenza di essere un giocatore fondamentale per questa squadra già adesso, e poi io non lo so, magari è la mia sensazione, però manca anche un po' di fantasia questa squadra, cioè nel senso che quando il ritmo si alza fa fatica la squadra a essere fantasiosa, corre, non ho dubbi che abbiano una buona preparazione, però finché i ritmi sono accettabili viene fuori il guizzo, la fantasia. Quando i ritmi sono importanti, come quelli tenuti dallo Stoccarda, va un po' in affanno, e questo potrebbe essere un bel problema in ottica futura.
Ritmo e fantasia che dovrebbero portare due giocatori come Douglas Luiz e il Diz, che sono un po' i grandi delusi, deludenti di questa inizio stagione juventina.
Beh, Douglas Luiz si sta facendo male da solo, cioè nel senso è in un momento veramente di buio pesto, quindi non può che migliorare dal mio punto di vista, perché non gliene gira una buona. Ildiz, quello che dicevo poc'anzi, non mi convince la sua posizione in campo, cioè io credo che debba essere avvicinato molto di più alla porta, non so se da falso 9, se da seconda, diciamo così, seconda punta, però io credo che la sua posizione lo stia un po' limitando, ecco. Non posso credere che sia stata una meteora, e non voglio crederlo, cioè gli do ancora tanto credito. Deve essere bravo Thiago Motta a trovare una soluzione. Io ho ascoltato la conferenza stampa di Fonseca che mi ha fatto riflettere molto proprio sulle posizioni dei giocatori, perché lui dice ad un certo punto devo pensare bene a dove mettere Pulisic, perché ogni volta che lo accentro succede sempre qualcosa di bello. E probabilmente Thiago Motta dovrebbe ascoltarsi la registrazione di queste parole di Fonseca, perché serve qualcosa di diverso là davanti, e magari è proprio la posizione di Ildiz.
Io guarda, anche qui, vedi, sono d'accordo, perché a volte mi sembra quasi che vada a replicare i movimenti sbagliati che faceva Chiesa l'anno scorso.
Sì,
cioè si mette largo, prova a partire, ultimamente ha anche un po' abbassato la testa e non va bene, perché è proprio quello che si rinfacciava e si criticava di Federico Chiesa. Invece lui è un giocatore che dovrebbe giocare vicino. E ti faccio anche un altro paragone. Quanto sta mancando alla Juventus, anche se non aveva impressionato semplicemente perché non aveva trovato il gol Cup Miners, anche perché ti voglio far ricordare, tu eri allo stadio Juventus Cagliari?
Sì.
Perfetto. Te lo ricordi il primo tempo? Vlahovic credo che per la prima volta avesse un partner con il quale dialogava in continuazione, che era Cup Miners. È quello che dovrebbe provare a fare anche il Diz, no? Perché io ricordo che lì si scambiavano il pallone, una volta tirava Cup, una volta tirava Vlahovic, uno usciva fuori, l'altro entrava dentro, l'altro usciva fuori. È proprio quel tipo di appoggio anche a Vlahovic che manca. E il Diz lo dovrebbe fare.
Fotografia esatta, esattamente quello che penso anch'io. Cioè, bisogna trovare il modo per rendere l'attacco più imprevedibile, perché così è troppo prevedibile. Cioè, veramente, anch'io ho avuto la stessa identica sensazione. Ildiz mi ha ricordato tantissimo Chiesa, versione brutta.
Sì,
cioè,
sì.
Là che cerca il dribbling, che si ostina a voler saltare l'uomo a tutti i costi, ogni tanto rientra per cercare il tiro a giro. Cioè, secondo me Ildiz può dare molto di più, ma non in quella posizione, dal mio punto di vista. Però, sai, Thiago Motta è talmente imprevedibile, e quindi sono sicuro che con l'Inter ci stupirà, perché non posso pensare che replichi la stessa formazione, soprattutto lo stesso modulo visto contro lo Stoccarda. Quindi mi aspetto qualcosa di diverso, ma per forza, perché sennò contro quest'Inter dei titolarissimi fai fatica, anche se gli manca qualcuno, però fai fatica.
È così, adesso però deve stupire, deve rialzarsi, deve rispondere contro l'Inter. Squadra che insomma nel suo 11 titolare è ancora la più forte, magari ecco, può essere insidiata dal Napoli, però rispetto al Napoli ha una stabilità di progetto più lunga, no? Perché esiste da tempo, quindi parte con tutti i favori del pronostico contro la Juventus, anche al netto dell'infortunio di Çalhanoğlu e di Acerbi, e anche quello che poi si è aggiunto di Carlos Alberto. Però è una squadra che ha talmente tante risorse, ha talmente tanta stabilità nata da un progetto che esiste da un bel po' di tempo, che la mette davanti. Di fronte c'è una Juventus che si sta costruendo, quindi bisogna dargli tutto il tempo per costruirsi, ma allo stesso tempo senza tanti pezzi che erano fondamentali per questa ricostruzione. Quindi serviranno ancora più di tutto le idee di Motta, che deve trovare fuori qualcosa di diverso, no? Come ti aspetti sto derby d'Italia?
Beh, allora, innanzitutto resto fedele alla mia idea, cioè quest'Inter resta la squadra più forte sulla carta. Chiaramente ha questa distrazione bellissima che è la Champions League, che rende il campionato un punto di domanda, perché non ho idea di quanto possa incidere in questa formula nuova della Champions League sulla cavalcata dell'Inter in campionato. Però sulla carta non ci sono dubbi, per me l'Inter è la squadra più forte dell'intero campionato italiano. Detto questo, qualcosa sta concedendo l'Inter, soprattutto a livello difensivo, non è più così certa e così sicura come lo scorso anno, ed è proprio lì che credo che la Juventus dovrebbe provare a fare danni, ma per farlo devi essere molto molto più fantasioso in attacco, perché sennò all'Inter non riesci neanche a fare un buffetto. È una partita complicata, perché se la Juventus dovesse andare sotto nel punteggio, e allora lì rischi grosso, perché poi se dai a Thuram la profondità, se permetti a gente come Di Marco di spingere in contropiede, Mkhitaryan, Barella, cioè lì è dura, lì poi diventa dura. Quindi l'ideale sarebbe prendere in mano il pallino del gioco e provare ad andare in vantaggio, allora potresti sfruttare le debolezze dell'Inter.
Quindi, dall'altra parte, secondo te l'Inter e Simone Inzaghi cosa hanno appreso dallo Stoccarda per neutralizzare il possesso palla della Juventus? Perché poi questo è un altro aspetto, no? Tolto il possesso palla della Juventus, la Juventus si è trovata fragile, senza Idelli davanti e fragile dietro.
Ma sai, l'Inter non andrà mai, secondo me, ai ritmi con cui gioca lo Stoccarda a livello fisico, però ha molta più qualità, quindi ha la possibilità di controllare il gioco anche senza accelerare troppo i ritmi. Non è da Inter partire a mille all'ora. Il problema è che se questi vanno in vantaggio, poi hanno dei giocatori che sono perfetti per le ripartenze, e poi lì rischi di farti male male. Quindi Thiago Motta deve mettere in campo una squadra che sia in grado di tenere il pallino del gioco e soprattutto gestire la qualità dell'Inter, ma deve provare a far male a livello offensivo, perché sennò diventa veramente una scalata all'Everest.
È così. Ed è la domenica sicuramente della, o comunque il weekend, che favorisce il Napoli, che affronterà il Lecce. Lecce che viene dalla disastrosa debacle casalinga contro la Fiorentina per 6-0, affronta un Napoli in salute che si sta preparando con molta calma, tranquillità, con un Conte che molto sul pezzo, ha dimostrato di essere uno di quei pochi allenatori che sanno subito imprimere la propria personalità e chiedere e ottenere dalla squadra qualche qualcosina in più. Guarderà come spettatrice interessata a questo derby d'Italia, però ecco, è il turno favorevole per il Napoli, che poi comincia il suo tour de force, perché poi dopo Lecce, a cominciare dalla prossima partita di martedì, se non ricordo male, nel turno infrasettimanale contro il Milan, cominciano una serie di scontri diretti per la squadra di Antonio Conte. È chiaro che bisogna dare intanto una prova vincendo queste partite sulla carta semplici, intanto le devi vincere, e il Napoli questa missione l'ha portata a casa. Dopodiché resta appunto il Lecce, ma dopo la gara con il Lecce il calendario del Napoli recita testè: martedì Milan-Napoli, poi Napoli-Atalanta, poi Inter-Napoli, poi Napoli-Roma, Torino-Napoli, che magari respiri un attimo, poi c'è Lazio-Napoli e poi c'è la Coppa Italia anche in mezzo, Lazio-Napoli di Coppa Italia, c'è invece la gara di campionato al Maradona sempre con la Lazio. Poi si va a Udine, squadra sicuramente rognosa, si arriva al 21 dicembre che si rifiata un po' Genoa-Napoli e Napoli-Venezia. Però questo tour de force del Napoli cosa pensi possa raccontare della squadra di Udine?
Ci spiegherà se il Napoli ha la forza mentale per poter davvero provare la classica fuga. Perché nello stesso periodo le altre candidate allo scudetto hanno calendari importanti, con in più la distrazione che dicevo prima, la Champions. Quindi credo che queste partite ci diranno tantissimo della solidità del Napoli. Ma Conte è brutto ripetersi, perché vuol dire che cominci a diventare vecchio, no?
In mio caso. O che magari sei coerente.
O sei saggio.
Sei coerente.
Chi ti vuole bene dice è perché sei saggio. Esatto. In realtà è perché sei un anziano e continui a ripetere le stesse cose. Insomma, era abbastanza prevedibile. Io l'ho detto dal primo giorno che Conte è arrivato a Napoli, con Conte poi senza le coppe, lo metti nelle condizioni ideali per poter fare veramente qualcosa di importante. Non sono ancora convinto che possa farcela al primo colpo, perché bisogna vedere come l'Inter gestirà la Champions, ma sulle altre per me ha già un vantaggio importante. Quindi non dico che sia già una lotta tra Napoli e Inter, ma quasi. L'unico dubbio che ho sul Napoli è che non so come reagirà ad un primo momento di difficoltà, perché comunque sono giocatori che lo scorso anno, quando sono andati in crisi, non si sono ripresi più. È vero che c'è Conte, però sai, non ho idea di come Kvara o Lobotka possano gestire un nuovo momento, no, che in una stagione solitamente capita. O Conte rifà la stagione da 102 punti nel 2013-14 con la Juve, oppure un momento di difficoltà ce l'avrà. Però certamente non è una sorpresa vedere Napoli così forte, così solido a questo punto della stagione. Il 99,9% del merito, signori miei, va a Conte.
Assolutamente, anche perché poi vedi, ha ribaltato totalmente una squadra che l'anno scorso era certo. Decimo. Senti, c'è una svolta storica del nostro calcio, perché mentre si fa questa lotta un po' scriteriata, e ti chiedo anche al volo proprio un giudizio alla pirateria, bloccando tutto quello che si può bloccare, con tante di cause che adesso partiranno, addirittura è venuto fuori che la piattaforma contro la pirateria ha bloccato se stessa a furia di bloccare proprio random un po' tutto, quindi la famosa legge del contrappasso, e quindi si va incontro veramente a grandi difficoltà con la Gcom, addirittura cause addirittura da Zon, tra poco ci manca che da Zon fa causa a Sky da Zon, da Amazon, insomma non si capisce nulla, una lotta un po' scriteriata senza un ordine, che sta costando caro e che potrebbe costare caro. Però la svolta storica, dicevo, è che DAZN trasmetterà in chiaro Milan-Napoli di martedì, cosa che non accadeva dal 1996, quando l'ultimo incontro trasmesso in chiaro fu quello disputato il 13 aprile al Delle Alpi da Juventus e Sampdoria. Le parole del CEO di DAZN, Stefano Azzi, sono le stesse, sono queste: trasmettere in chiaro per la prima volta dopo quasi 30 anni un big match segna una svolta storica, lo è ancora di più se consideriamo che sarà in diretta esclusiva streaming su DAZN senza necessità di abbonarsi. Qual è la vera strada per uscire dalla pirateria, e che segnale è quello della partita trasmessa in chiaro?
Allora, tanta carne al fuoco. Allora, prima cosa, premessa doverosa, è finché però i prezzi continuano a lievitare, diventa difficile per tutti gestire così tante piattaforme per poter seguire l'amato calcio. Questo vale sia per chi segue il calcio comodamente seduto sul divano, sia per chi va allo stadio. Abbiamo un problema, Houston, che è quello del fatto che i prezzi aumentano in maniera considerevole in qualsiasi ambiente, tranne che negli stipendi delle persone. Quindi diventa difficile. Giusto. Quando uno è così innamorato di uno sport, ma non riesce economicamente a seguire tutto quello che vorrebbe, è normale che cerchi delle alternative, a volte anche non legali. Credo che faccia parte del DNA di
il famoso escamotage, dunque, che uno cerca, esatto, per dire io voglio vederlo ma non ho i soldi per pagare.
Esatto, quindi non sarebbe male trovare un modo di
andare incontro alla gente,
pezzi, però gestirli in maniera diversa. Detto questo, parli proprio con uno che ha sempre odiato la pirateria, ma per un semplice motivo: perché se tutti in un mondo ideale, utopico e realizzabile, dovessero rinunciare alla pirateria, i prezzi sarebbero molto più bassi anche per me, che invece pago tutto quello che devo pagare, certo, per vedere il calcio. Lo so, è utopia, però in un mondo fantastico, se nessuno sfruttasse la pirateria, sicuramente i prezzi sarebbero molto più bassi, e quindi io sono contro la pirateria.
Ovviamente.
Detto certo. Quest'altro punto, secondo me, fondamentale: come si combatte la pirateria? Ragazzi, io conosco tante persone, lavoro anche nel mondo dell'informatica, sono il direttore di PC, e vi posso assicurare che al momento è molto difficile trovare una soluzione, perché è un po' come la testa d'idra, ne tagli una e ce ne sono tante altre, quindi è molto difficile, ma non solo in ambito italiano, in ambito mondiale. Quindi credo, questa è la mia personale idea, che bisognerebbe educare il tifoso piuttosto che fare questa caccia alle streghe. Anche questa è utopia, ma secondo me a lungo andare è l'unica che porterebbe dei risultati. Perché se io ti dimostro che se tu eviti la pirateria, ti faccio pagare qualcosa in meno e hai un prodotto perfetto, magari qualcuno a un certo punto potrebbe dire: sai che cos'è? Che io 10 euro al mese posso anche permettermi senza star lì ogni volta a rischiare che qualcuno mi becchi. Però è un processo lungo. Chiudo sul fatto che la mettono in chiaro, è una bellissima operazione di marketing.
Questa ci piace.
Perché secondo me è marketing puro, sì. Nel senso di dire: ok, sfrutto questo particolare dei 30 anni senza calcio e faccio vedere il prodotto DAZN, così giustifico il fatto di aver alzato i prezzi, almeno io l'ho letta così.
Sì,
è una grande operazione di marketing, non sto dicendo che è negativa.
Assolutamente, assolutamente.
Però io la leggo così, non mi sembra un regalo ai tifosi, mi sembra una gran bella operazione di marketing.
Beh, sì,
tra l'altro
certo.
Io sono allo stadio, potevano dirlo.
Te la vedevi a casa.
Sono abbonato a DAZN, quindi non,
vabbè,
non
quelle poi
queste
partite che vanno viste allo stadio, mi permetto,
assolutamente. Ma io voglio andare in conferenza stampa,
bravo,
e farò la domanda,
bravo,
a Conte, e sto già pensando a cosa chiedergli, sperando che sia di buon umore, così magari risponde anche in maniera gradevole.
Curioso di sapere che domanda gli farai, poi ci confronteremo. Ciao Fabri, grazie. Fabrizio Poncironi,
ciao a tutti, un abbraccio.
A venerdì prossimo con Fabrizio, torniamo tra poco invece a Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto.